ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
La prima apparizione di Michaelis nel mondo era stata un successo di stima, non rovinato da un solo mormorio di derisione. Le conversazioni interrotte furono riprese nel tono adatto, grave o leggero. Soltanto un signore sulla quarantina, ben piantato, dalle membra lunghe, dall'aspetto energico che chiacchierava con due signore vicino a una finestra, osservò ad alta voce, con un'insospettata profondità di sentimento, 120 chili a occhio e croce e neanche 1,65 m. Poveraccio, è terribile, terribile. La padrona di casa, che fissava distratta il vice capo rimasto solo con lei dal lato riservato del paravento, sembrava stesse risistemando le sue impressioni mentali dietro la pensosa immobilità del suo bel viso di vecchia. Girando intorno al paravento, si avvicinarono uomini con baffi grigi e visi pieni, sani, vagamente sorridenti. Due donne mature con un'aria matronale di graziosa risolutezza, un individuo con le guance incavate, sbarbato di fresco, che faceva dondolare un monocolo montato in oro, appeso a un largo nastro nero, con l'aria di un dandy vecchio stile. Un silenzio deferente, ma pieno di riserve, regnò per un momento, e poi la gran signora esclamò non con risentimento, ma con una specie di indignazione, di protesta. «E ufficialmente si crede che quello sia un rivoluzionario. Che sciocchezza!» Guardò dura il vicecapo, che mormorò in tono di scusa: «Non di quelli pericolosi, forse?» «Pericoloso, no, di certo, è solo uno che crede, ha il temperamento di un santo», dichiarò la gran signora con tono fermo. «E l'hanno tenuto rinchiuso per 20 anni. Ciò denota una stupidità da far venire i brividi, e adesso che lo hanno fatto uscire, tutti quelli che gli erano cari se ne sono andati via da qualche parte o sono morti. I suoi genitori sono morti, la ragazza che doveva sposare è morta mentre lui era in prigione, ha perso l'abilità manuale necessaria per esercitare il suo mestiere. Tutto questo me l'ha raccontato lui con la più dolce pazienza, però mi ha detto di aver avuto molto tempo per riflettere sulle cose. Una bella ricompensa. Se quella è la stoffa di cui sono fatti i rivoluzionari, alcuni di noi farebbero meglio inginocchiarsi davanti a loro», continuò con voce leggermente faceta, mentre i sorrisi di circostanza si indurivano sulle facce mondane rivolte verso di lei con deferenza convenzionale. «È evidente che quella povera creatura non è più in grado di badare a se stessa. Qualcuno dovrà prendersi un po' cura di lui. Bisognerebbe raccomandargli di seguire una cura di qualche tipo», fu sentita consigliare da lontano con molta serietà la voce marziale dell'uomo dall'aspetto energico. Era in ottima forma per la sua età, e perfino la trama del tessuto della sua lunga redingotta aveva un carattere di elastica solidità, come se fosse una stoffa viva. «Quell'uomo praticamente è un invalido», aggiunse con indubitabile trasporto. Altre voci, come contente di quell'esordio, mormorarono una frettolosa commiserazione. «Molto impressionante, mostruoso, una pena vederlo». L'uomo smunto, con il monocolo appeso a un nastro largo, pronunciò leziosamente la parola «grottesco», la cui esattezza fu apprezzata da quelli che gli stavano vicini. Si sorrisero l'un l'altro.
Thank you.
Il vicecapo non espresse alcun parere, né allora né poi, perché la sua posizione lo metteva nell'impossibilità di azzardare un'opinione personale su un ex detenuto in libertà vigilata, ma in realtà condivideva il giudizio dell'amica e protettrice di sua moglie. Michaelis era un sentimentalista umanitario, un po' pazzo, ma incapace tutto sommato di fare intenzionalmente male a una mosca. Così, quando quel nome saltò fuori all'improvviso in quell'affare seccante della bomba, ne realizzò tutto il pericolo per l'apostolo in libertà vigilata e la sua mente si volse subito all'infatuazione radicata della vecchia nobildonna. La gentilezza dispotica di lei non avrebbe sopportato pazientemente nessuna interferenza nella libertà di Michaelis. Era una infatuazione profonda, calma, convinta. Non solo lo aveva sentito come inoffensivo, ma lo aveva anche detto, cosa quest'ultima che nella confusione del suo assolutismo mentale diventava una specie di dimostrazione incontrovertibile. Era come se la mostruosità di quell'uomo, con i suoi occhi candidi da bambino e il sorriso paffuto da angelo, l'avesse ammaliata. Era giunta quasi a credere alla sua teoria del futuro, dato che non era inconciliabile con i propri pregiudizi. Lei detestava il nuovo elemento plutocratico della composizione sociale e l'industrialismo come metodo per lo sviluppo umano le sembrava particolarmente repellente per il suo carattere meccanico e insensibile. Le speranze umanitarie del mite Michaelis spuntavano non alla distruzione totale, ma semplicemente alla completa rovina economica del sistema. E lei in questo non ci trovava nulla di male da un punto di vista morale. Avrebbe fatto piazza pulita di tutta la moltitudine dei parvenu che non le piacevano affatto e di cui diffidava, non perché fossero arrivati a qualcosa, questo lo negava, ma per la loro profonda incomprensione del mondo, che era la causa principale della rozzezza delle loro percezioni e dell'aridità dei loro cuori. Una volta distrutto il capitale sarebbero spariti anche loro, ma la rovina universale, che però, secondo la rivelazione avuta da Michaelis, doveva essere davvero universale, avrebbe lasciato intatti i valori sociali. La scomparsa dell'ultima monetina non poteva danneggiare la gente di rango. Lei non riusciva a concepire in che modo avrebbe danneggiato la sua posizione, per esempio. Aveva fatto partecipe delle sue scoperte il vicecapo con tutta la serena spregiudicatezza di una vecchia signora sfuggita alla piaga dell'indifferenza. Lui si era imposto la regola di accogliere qualunque cosa di quel genere con un silenzio che, per accortezza tattica e per inclinazione, si premurava di non rendere offensivo. Provava affetto per l'attempata discepola di Michaelis, un sentimento complesso che dipendeva un po' dal prestigio, un po' dalla personalità di lei, ma più di tutto dall'istinto della gratitudine di chi è lusingato. Sentiva di piacere davvero in quella casa. Lei era la gentilezza in persona ed era anche saggia in un modo pratico, come lo sono le donne che hanno esperienza. Lei gli rendeva la vita coniugale molto più facile di quanto sarebbe stata se i suoi diritti come marito di Annie non fossero stati da lei riconosciuti totalmente e generosamente. L'influenza che esercitava su sua moglie, una donna divorata da ogni genere di piccoli egoismi, piccole invidie, piccole gelosie, era benefica. Sfortunatamente, sia la sua gentilezza che la sua saggezza erano di natura irragionevole, tipicamente femminile e difficile da trattare. Era rimasta assolutamente donna in tutto il lungo dipanarsi dei suoi anni e non come alcune di loro che diventano una specie di pestiferi vecchi infidi in gonnelle. Ed era come a una donna che pensava a lei, come l'incarnazione particolarmente raffinata dell'eterno femminino, in cui si reclutano le guardie del corpo tenere, ingenue e feroci di tutti quegli uomini che parlano sotto l'influenza di un'emozione, vera o ingannevole, i predicatori, i visionari, i profeti o i riformatori. Apprezzando così tanto la distinta e buona amica di sua moglie e anche sua, il vicecapo si allarmò per il possibile destino dell'ex detenuto Michaelis. Una volta arrestato perché sospettato di aver preso parte in qualche modo anche remoto all'attentato, l'uomo poteva difficilmente sfuggire a una nuova condanna che l'avrebbe rimandato in carcere a finire almeno di scontare la sua pena. E questo lo avrebbe ucciso. Non ne sarebbe mai uscito vivo. Il vicecapo fece una riflessione assolutamente disdicevole per la sua posizione ufficiale, senza che la si potesse veramente attribuire alla sua umanità. «Se lo riagguantano», pensò, «lei non me lo perdonerà mai». La franchezza di un pensiero espresso così esplicitamente, pur nel segreto della sua mente, non poteva non essere accompagnata da qualche derisoria autocritica. Nessun uomo impegnato in un lavoro che non gli piace può conservare molte illusioni rassicuranti su di sé. Il disgusto, l'assenza di fascino, dal lavoro si propagano alla personalità. È solo quando le attività assegnate ci sembrano obbedire, per un caso fortunato, al particolare fervore del nostro temperamento, che possiamo gustare il conforto di un totale autoinganno. Al vicecapo non piaceva il suo lavoro in patria. Il lavoro di polizia, al quale si era dedicato in una lontana parte del globo, aveva il carattere rassicurante di una specie di guerra irregolare, o perlomeno il rischio e l'eccitazione di uno sport all'aria aperta. Le sue capacità reali, che erano soprattutto di natura amministrativa, si combinavano a una tendenza all'avventura. Incatenato a una scrivania nella giungla di 4 milioni di esseri umani, si considerava vittima di un destino ironico. Lo stesso, senza dubbio, che aveva avuto mano nel suo matrimonio con una donna eccezionalmente impressionabile nei riguardi del clima coloniale, oltre ad altri limiti che testimoniavano la delicatezza della natura e dei gusti di lei. Sebbene giudicasse con sarcasmo la propria apprensione, non scacciò quel pensiero sconveniente dalla mente. L'istinto di autoconservazione era forte in lui. Anzi, se lo ripeté mentalmente con enfasi profana e con maggiore precisione: «Che il diavolo si prenda quell'assatanato di Heath. Se l'avrà vinta lui, quell'altro creperà in prigione soffocato nel suo grasso e lei non me lo perdonerà mai». La sua smilza figura nera, con la striscia bianca del colletto sotto i riflessi argentati dei capelli tagliati corti sulla nuca, restava immobile. Il silenzio era durato così a lungo che l'ispettore capo Heath si azzardò a schiarirsi la gola. Quel rumore produsse il suo effetto. Il funzionario, zelante e intelligente, si sentì chiedere dal suo superiore, che gli voltava impassibile la schiena: «Secondo lei, Michaelis è implicato in questo affare?» L'ispettore capo Heath fu categorico, pur restando prudente. «Beh, signore», disse, «ne sappiamo quanto basta per agire. Comunque un uomo come quello non ha il diritto di starsene all'aria aperta».
«Le servirà qualche prova schiacciante».
L'osservazione arrivò in un mormorio. L'ispettore capo Heath sollevò le sopracciglia in direzione della schiena nera, stretta, che veniva ostinatamente rivolta alla sua intelligenza e al suo zelo. «Non sarà difficile trovare prove sufficienti contro di lui», disse con virtuoso compiacimento. «Per questo si può fidare di me, signore», aggiunse senza che ce ne fosse bisogno dal fondo del suo cuore colmo. Perché a lui sembrava un'ottima cosa avere in mano quell'uomo da dare in pasto all'opinione pubblica, nel caso in cui questa avesse deciso che era opportuno ruggire con particolare indignazione per quell'affare. Era ancora impossibile dire se avrebbe ruggito o no. Naturalmente, alla fin fine, sarebbe dipeso dalla stampa, ma in ogni caso l'ispettore capo Heath, approvvigionatore delle prigioni per mestiere e uomo dagli istinti legalitari, logicamente credeva che finire in gattabuia fosse il giusto destino di ogni nemico dichiarato della legge. In forza di quella convinzione commise un errore di tatto. Si permise una risatina presuntuosa e ripeté: «Per questo si può fidare di me, signore». Forzata sotto la quale da più di 18 mesi il vicecapo aveva nascosto la sua irritazione verso il sistema e verso i subordinati del suo ufficio. Come un piolo quadrato forzato dentro a un foro rotondo, il vicecapo aveva sentito come un'offesa quotidiana quella liscia rotondità di lunga data nella quale un uomo di forma meno acutamente spigolosa si sarebbe adattato con voluttuosa acquiescenza dopo una o due scrollate di spalle. Quello che lo indignava di più era proprio l'essere costretto a fidarsi degli altri in troppe cose. Alla risatina dell'ispettore capo Heath si girò rapido sui tacchi come se l'avesse colpito una scarica elettrica respingendolo dal vetro della finestra. Nella faccia dell'ispettore capo colse, acquattato sotto i baffi, non solo il compiacimento dettato da quell'occasione, ma anche le tracce di una vigile circospezione negli occhi tondi che erano rimasti sicuramente inchiodati alla sua schiena e adesso incontrarono il suo sguardo per un secondo prima che la loro espressione intenta avesse il tempo di assumere un'aria sorpresa.
Thank you.
Il vice capo della polizia aveva effettivamente delle qualifiche per il posto che occupava. Improvvisamente gli si risvegliò dentro la sua sospettosità. Per onestà, bisogna dire che non era difficile che gli nascessero dei sospetti sui metodi della polizia, a meno che la polizia non fosse un corpo semimilitare organizzato da lui. Se sonnecchiavano per pura stanchezza, era un sonno leggero, e il suo apprezzamento dello zelo e dell'abilità dell'ispettore capo Heath, di per sé già moderato, escludeva l'idea stessa della fiducia morale. «Ha in testa qualcosa», esclamò mentalmente, e gli saltò subito la mosca al naso. Attraversata la stanza fino alla scrivania con passi lunghi e veloci, si sedette con violenza. «Eccomi qua incollato a un cestino di cartacce», rifletté con irragionevole risentimento, «teoricamente con tutti i fili nelle mie mani, invece solo con quello che mi mettono in mano loro e nient'altro. E loro possono legare gli altri capi dei fili dove gli pare e piace». Alzò la testa e volse verso il suo subordinato una faccia lunga, magra, con i lineamenti accentuati di un energico Don Chisciotte. «Allora, che asso ha nella manica?» L'altro lo fissava senza batter ciglio, con gli occhi tondi, perfettamente immobili, come era abituato a fissare i vari membri della classe criminale quando, dopo essere stati debitamente ammoniti, facevano le loro deposizioni nei toni dell'innocenza offesa, o della falsa semplicità, o dell'imbronciata rassegnazione. Ma dietro quella fissità impietrita e professionale c'era anche una certa sorpresa, perché l'ispettore capo Heath, il braccio destro della sezione, non era abituato a essere trattato con quel tono. Una perfetta combinazione di disprezzo e di impazienza. Iniziò col guadagnare tempo, come chi venga preso alla sprovvista da un'esperienza nuova e inaspettata. «Che cosa ho contro quel Michaelis, intende dire, signore?» Il vice capo osservava la testa rotonda, le punte dei baffi da pirata scandinavo che cadevano sotto la linea della forte mascella, l'intera fisionomia piena e pallida, il cui carattere risoluto era rovinato da troppa carne, le rughe astute che si irradiavano dagli angoli esterni degli occhi, e da quella intenta contemplazione dell'inestimabile e fidato funzionario trasse un convincimento così improvviso che lo colpì come un'ispirazione. «Ho motivo di credere che quando lei è entrato in questa stanza», disse in toni misurati, «non stesse pensando a Michaelis, non a lui in particolare, forse proprio per niente». «Ha motivo di crederlo, signore», borbottò l'ispettore capo Heath, mostrando un grande stupore che, in una certa misura, era abbastanza genuino. Aveva scoperto in questa faccenda un lato delicato e sconcertante, che obbligava lo scopritore a una certa dose di insincerità. quel genere di insincerità che sotto il nome di abilità, prudenza, discrezione, prima o poi salta fuori in quasi tutte le faccende umane. In quel momento si sentiva come si sentirebbe un acrobata che cammina sulla corda se improvvisamente nel bel mezzo dell'esibizione il direttore del varietà saltasse fuori dal suo posto riservato e cominciasse a scuotere la corda. L'indignazione, il senso di insicurezza morale provocate da un procedimento così sleale, unite al timore immediato di rompersi il collo, lo ridurrebbero, per dirla in maniera colloquiale, in uno stato pietoso. E ne nascerebbe anche una preoccupazione scandalizzata per la propria arte, dato che un uomo ha bisogno di identificarsi con qualcosa di più tangibile della propria personalità e deve radicare il proprio orgoglio da qualche parte, o nella posizione sociale, o nella qualità del lavoro che è obbligato a fare, o semplicemente nella superiorità dell'ozio che può essere abbastanza fortunato da godersi.
«Sì», disse il vicecapo, «ho motivo di crederlo».
Non intendo dire che lei non pensasse affatto a Michaelis, ma ora lei dà al fatto di cui mi ha accennato un rilievo che non mi sembra del tutto candido, ispettore Heath. Se è davvero questa la pista da seguire, perché non l'ha seguita subito, o di persona, o mandando in quel paesino uno dei suoi uomini?
«Ritiene, signore, che io abbia mancato al mio dovere?» chiese l'ispettore capo in un tono che cercò di rendere semplicemente riflessivo. Costretto inaspettatamente a concentrare le sue facoltà sul compito di mantenersi in equilibrio, si era afferrato a quell'appiglio, esponendosi così a un rimprovero, perché il vicecapo, rabbuiandosi un poco, osservò che quella era una domanda molto fuori luogo.
«Ma visto che l'ha fatta», continuò freddamente, «le dirò che non intendevo questo».
Tacque, con uno sguardo diretto dei suoi occhi incavati che era l'equivalente esatto della conclusione non detta «e lei lo sa benissimo».
Il capo della cosiddetta sezione crimini speciali, che proprio per il posto che occupava non poteva andare in giro personalmente in cerca di segreti racchiusi in petti colpevoli, aveva una propensione a esercitare le sue notevoli doti per scoprire verità incriminanti a carico dei suoi stessi subordinati. Quell'istinto particolare non si poteva di certo definire una debolezza. Era naturale in lui, era un investigatore nato. Quell'istinto aveva inconsciamente determinato la scelta della sua carriera, e se gli era mai mancato nella vita, era stato forse nell'unica circostanza eccezionale del suo matrimonio, cosa anch'essa naturale. Dato che non poteva avventurarsi all'esterno, quell'istinto si nutriva del materiale umano che gli veniva offerto nella sua reclusione ufficiale. Non possiamo mai smettere di essere noi stessi.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.